tutti. Io chiedo scusa del fatto che sono un po' descamiciato, ma sono arrivato qua un po' trafelato e questo è dovuto un po' anche al contributo mio personale, motorio, nell'arrivare da Milano, dove sono arrivato a Roma in 2 ore e 59, e da Roma a Termini a qua, insomma, 1 ora e mezza, ripeto, con grande contributo personale motorio. Allora, così, il mio intervento sarà un po' legato proprio a due elementi, mercato del gas e opportunità per i comuni. Mi soffermerò un po' in particolare proprio su un aspetto, dal mercato, dalla riforma del settore, è nata in realtà appunto questa, a mio parere, è nata un po' il cuore, sono nate il cuore delle opportunità, diciamo, per i comuni nel rinnovo delle concessioni. Così, un primo elemento, un flash su che cos'è il gas nel panorama energetico italiano. Oggi il gas contribuisce per oltre il 35% alla domanda energetica nazionale. È una quota molto importante, però se si analizza a fondo un po' il grado di sostituibilità delle varie fonti energetiche, se si analizza un po' le connotazioni del mercato, in realtà questa quota è molto, molto più rilevante, diciamo, nei settori elettivi del gas. Teniamo presente, infatti, per esempio, che tutte le fonti sono in certa misura sostituibili, ma il gas, adesso dico banalmente a mo' di esempio, non può sostituire determinati usi dell'energia elettrica, l'illuminazione, la forza elettromotrice. Ma soprattutto il gas nel settore trasporti, che occupa mediamente, adesso proprio così, un terzo della domanda energetica nazionale, il gas è assolutamente marginale perché per sua natura problemi di immagazzinamento nel serbatoio della macchina, diciamo, determinano praticamente il fatto che il gas è molto interessante dal punto di vista qualitativo, ambientale, eccetera, però sicuramente assolutamente marginale. Quindi è un settore dove il gas non esiste, 1%. Se io vado a vedere i settori produttivi, industriali, termoelettrico e civile, e vado a considerare solo il confronto gas-petrolio, il gas occupa l'80%. Un'altra considerazione, voi sapete che l'energia elettrica, nel nostro paese non c'è il nucleare, pochissimo idroelettrico, l'energia elettrica è prevalentemente di produzione termoelettrica. Il gas contribuisce alla produzione di energia elettrica per oltre il 60%. Quindi noi possiamo dire tranquillamente che il gas è un fulcro un po' del sistema energetico nazionale e, guarda caso, l'Italia, diciamo, è strettamente dipendente dal gas. Dal monopolio al mercato. L'industria del gas si è sviluppata, direi così, storicamente all'inizio degli anni del Novecento in Italia, ma fondamentalmente su base industriale nella metà del secolo scorso, anni 50-60, sfruttando praticamente lo sviluppo della produzione nazionale, che era l'unica risorsa energetica presente nel nostro sottosuolo. E lì, chiaramente, l'industria del gas si è sviluppata grazie all'ENI. Grazie all'ENI che, come operatore, diciamo, unico operatore, operatore dominante, a parte qualche piccolissimo altro operatore che agiva su base locale, praticamente ha creato l'industria del gas, sviluppando non solo le produzioni, ma sviluppando le infrastrutture, tutte le infrastrutture e sviluppando queste infrastrutture in una situazione fondamentalmente di monopolio. Monopolio in realtà di fatto, non di diritto, perché gli unici elementi del monopolio di diritto, sono legati fondamentalmente a un, diciamo, vantaggio che aveva l'ENI, la famosa privativa della Valpadana, dove solo l'ENI poteva cercare il petrolio in Valpadana e posare delle condotte. e fondamentalmente l'unico altro monopolio, quello c'è sempre stato, è quello della distribuzione, dove gli operatori della distribuzione cittadina agivano in regime di monopolio. Ecco, in questa slide vengono indicati un pochettino tutti gli elementi della filiera gas. Qua forse manca un titolo, ma forse si è perduto. I titoli praticamente... noi abbiamo praticamente nella colonna verde la fase di approvvigionamento, poi e quindi approvvigionamento, ecco perfetto, la filiera gas, approvvigionamento, produzione nazionale e importazione. Diciamo già subito che la produzione nazionale è sostanzialmente marginale, oggi occupa il 10%, ma nel futuro andrà sempre più calando percentualmente, e l'importazione, oggi il gas, diciamo, per 90% è importato in Italia. Le infrastrutture sono sostanzialmente un po' il sistema, diciamo, io la considero un po' l'autostrada del gas, praticamente. L'autostrada, la viabilità del gas, le grandi autostrade, i metanodotti di importazione, i terminali di GNL, oggi in Italia ce n'è solo uno a Panigaglia, ovviamente fatto dall'ENI, ci sono dei progetti, diciamo, ce n'è uno, chiedo scusa, due, Rovigo, esattamente, ero ancora negli anni, due anni fa, Rovigo, della Edison, e ci sono vari progetti, alcuni in fase molto avanzata, diciamo, di realizzazione, quindi Porto Empedocle, parliamo di Livorno, parliamo di Trieste, parliamo di Brindisi, vabbè, qua un capitolo un po' delicato. Priolo, esattamente, Priolo, sì, abbiamo praticamente, addirittura il Ministero dell'Industria aveva censito 17 progetti, diciamo, in stati più o meno di avanzamento. Poi vedremo perché, anzi lo dico subito, per una ragione molto semplice, perché c'è questo grande sviluppo, diciamo, di progetti di nuovi terminali GNL, perché il terminale GNL fondamentalmente che cos'è? È un'importazione con un'infrastruttura fondamentalmente in Italia e quindi non collegata all'operatore dominante, il quale operatore dominante oggi sostanzialmente governa tutta l'importazione di gas che avviene al 95% via tubo, quindi avviene attraverso praticamente il tubo dall'Unione Sovietica, il tubo dall'Algeria, dal Mare del Nord, Olanda Mare del Nord, il tubo dall'Algeria, il tubo dalla Libia. Ecco. E quindi sostanzialmente il GNL è un tentativo per poter importare del gas senza avere il controllo dell'operatore dominante. Lo stoccaggio è il cuore pulsante, è quello che rende compatibili le disponibilità di gas che sono piatte durante l'anno, sostanzialmente con una domanda che invece è estremamente variabile, quindi ha una forte stagionalità, soprattutto per il discorso del civile. La rete di trasporto che porta il gas dai punti di immissione, quindi produzione nazionale, importazioni, fino sostanzialmente in tutto il territorio, e infine la rete di distribuzione urbana, che praticamente è il sistema capillare che porta il gas oggi a oltre 20 milioni di famiglie italiane. Oggi non esiste sostanzialmente un'area del paese, una regione sì esiste, la Sardegna, però col progetto Galsi sarà anch'essa interessata da strutture, diciamo, infrastrutture di gas. Non esiste oggi una regione italiana dove non ci sono degli utilizzatori di gas, non sono diffuse le reti di distribuzione, proprio per portare il gas in ogni famiglia e sostanzialmente marginalizzando qualsiasi altro tipo di fonte energetica utilizzata dalle famiglie. E poi abbiamo nella colonna blu, azzurra, diciamo le vendite, quindi i clienti, quindi diciamo le vendite ai grossisti, cioè quelli che acquistano, vendono, ma fondamentalmente non consegnano all'utente finale. Vendite ai settori utenti finali che sono industriali, termoelettrico, abbiamo detto proprio la produzione di energia elettrica, e poi infine il mercato residenziale e terziario. Ecco. Dicevo che vediamo un attimo quali sono stati praticamente un po' gli effetti della liberalizzazione. Chiedo scusa, mancano sempre un titolo, mancano dei titoli, non so come. Gli effetti della liberalizzazione. Allora, il decreto Letta, di cui immagino Francesco Pieron abbia già parlato, adesso lo riassumo praticamente così per grandi obiettivi, ha creato nell'anno 2000 fondamentalmente un'enorme rivoluzione, cercando di aprire alla concorrenza un settore che fondamentalmente era legato a un monopolio. In particolare, l'obiettivo del decreto Letta, e tornerei un attimo sulla slide precedente, è stato quello di isolare dal contesto sostanzialmente le infrastrutture, cioè quell'elemento della filiera gas che fondamentalmente è un elemento sicuramente condizionato dal monopolio, perché uno non può esercire una infrastruttura gas se fondamentalmente, diciamo, non esistono due reti nazionali parallele, non esistono due sistemi di stoccaggio, si possono esistere, non esistono reti di trasporto, cioè sono sostanzialmente elementi che non possono che essere, diciamo, eserciti in condizioni di monopolio. Quindi isolare sostanzialmente questi elementi, garantirne la massima, diciamo, utilizzazione, la libertà di accesso, garantirne la libertà di accesso senza alcuna discriminazione da parte, diciamo, per riguardo agli utilizzatori, stabilirne delle tariffe che fossero effettivamente, diciamo, incentivanti l'efficienza degli operatori, l'efficienza nella resa di questo servizio, e fossero incentivanti nello sviluppo delle capacità del sistema. Ricordiamoci sempre che uno degli elementi con il quale viene controllato un mercato a rete come quello del gas è sostanzialmente l'elemento di la capacità del sistema, e in modo particolare l'abilità di adeguare la capacità del sistema lentamente, in modo tale che sostanzialmente esista sempre un pezzettino di domanda, diciamo, soddisfatto a stento da una capacità del sistema che si evolve lentamente. Ovviamente la capacità del sistema è invece un fulcro, il sistema, l'infrastruttura è un fulcro della concorrenza, perché se io ho grande capacità del sistema, io a questo punto incentivo sostanzialmente le auto, cioè gli atomi di gas, a passare nella viabilità delle infrastrutture e non stringo le autostrade. Il problema però è un altro. Noi stiamo, come diceva Diego Gavagnini, stiamo celebrando proprio in questi anni il 10° anniversario della riforma del decreto Letta, della riforma del gas col decreto Letta. Ma io devo dire che mai come in questi casi.
Io ho detto tentativo, credo. No,
come?
Forse ho detto tentativo di riforma.
Tentativo di riforma, sì, hai ragione, tentativo di riforma. Ma direi che se si parla di riforma, in effetti a me viene in mente un po' l'idea di un mezzo fallimento, se non, insomma, dico mezzo perché sono eufemistico. Ma perché? Perché fondamentalmente non basta dichiarare libero un mercato come quello del gas per renderlo tale. Fondamentalmente la libertà di questo mercato, al di là appunto del pregevolissimo discorso di isolamento delle infrastrutture e del legare queste infrastrutture in modo tale che siano a disposizione di tutti, in realtà quello che non è stato liberalizzato, non è stato liberalizzato l'approvvigionamento, cioè non ci sono state create le condizioni perché gli utilizzatori potessero effettivamente cambiare fornitore. Io vi dico, sempre così andando molto a braccio, nel Letta una cosa che non ho detto prima è che ogni cliente finale può cambiare fornitore, è cosiddetto elegibile, cioè che può cambiare fornitore. Addirittura il cliente finale, e parliamo anche delle famiglie, secondo il decreto Letta, è liberissimo di andarsi a comprare il gas dove vuole, anche in Russia, anche in Olanda, in Libia, Algeria, magari un po' di GNL, quasi. Poi, fondamentalmente, andarsi ad acquisire le capacità del sistema e portarsi quindi a casa sua un gas, diciamo, acquistato, un gas fai da te. Beh, io sfido chiunque, non esiste oggi una famiglia che sia riuscita a fare una cosa di questo genere, sarebbe una cosa assurda. Ma la cosa che è più grave è che non esiste un industriale, un grande utilizzatore industriale, che sia riuscito a fare questo processo in termini autonomi e realmente, diciamo, liberi. Quindi questo voglio dire a 10 anni a questa parte. D'altra parte abbiamo letto tutti che in questi giorni si sta discutendo un problema, ma perché con una nuova regolamentazione dello stoccaggio, le quote dell'operatore dominante, vabbè, lasciamo perdere, andiamo un po' molto fuori tema, sarebbe un discorso molto lungo. Ecco, gli effetti del decreto Letta sul prezzi del gas. Io mi sto piano piano avvicinando un po' i prezzi del gas, perché poi è sull'elemento prezzo che vedremo che salta fuori qualcosa di interessante. Allora,
piano piano ma non troppo.
Come? Sì, velocissimo, perfetto. Allora, prima del decreto Letta, praticamente noi avevamo tutto il prezzo del gas era soggetto alla sorveglianza da parte del regolatore, fino al 95 il Comitato Interministeriale Prezzi, dopo il 95 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Fondamentalmente un prezzo completamente sorvegliato per quanto riguarda il prezzo al City Gate, alle aziende distributrici, agli utenti industriali, ed era il famoso prezzo SNAM, fatto su una con dei contratti a livello nazionale, e dove dentro questo prezzo indistinte c'era la materia prima, c'erano i costi di infrastrutture di trasporto e di stoccaggio, perché non erano assolutamente esplicitate. È un prezzo unico, nazionale, modulato e quindi praticamente, diciamo, trasparente sotto questo punto di vista, ma non assolutamente non trasparente per quanto riguardava le sue componenti di costo. La parte invece amministrata, quindi questo prezzo era sorvegliato, quindi praticamente con deposito, listini, roba di questo genere, mentre invece quello che era amministrato era la tariffa di distribuzione, in modo particolare la componente della distribuzione era amministrata attraverso una metodologia che assegnava ad ogni azienda un determinato costo di distribuzione, più il costo della materia prima. Con il decreto Letta, praticamente, vediamo la parte di destra, noi vediamo praticamente che sono state dichiarate libere praticamente tutte le componenti legate alla materia prima, alla commercializzazione, mentre invece il costo di trasporto, stoccaggio, rigassificazione laddove c'è, tariffa di distribuzione urbana, tariffe sorvegliate, diciamo regolate attraverso una metodologia specifica da parte dell'autorità. Arriviamo praticamente un attimo all'ultima mia slide, quindi come vedi colo, arrivo alla fine, all'ultima slide. Allora, in questa slide viene indicato che cos'è, è una stima da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, una stima di che cos'è la tariffa finale del gas per uso civile attraverso le reti urbane. Allora, noi abbiamo una tariffa, qua sono centesimi di euro al metro cubo, di circa 72 centesimi di euro al metro cubo. Incominciamo a vedere alcuni elementi che sono il fatto che le imposte occupano grosso modo 38, il 40%, diciamo il 38% di questa tariffa, mentre invece la componente industriale è il 62%. Andiamo a vedere quali sono i pezzettini di questa tariffa. Allora noi abbiamo praticamente dalla base, partiamo la materia prima, sostanzialmente il prezzo del gas come materia prima, inteso all'immissione nel sistema nazionale, quindi all'immissione nel sistema nazionale. Poi abbiamo il margine di commercializzazione all'ingrosso, il trasporto nazionale, lo stoccaggio, la distribuzione locale. Innanzitutto incominciamo a vedere una piccola cosa, che questo è un prezzo dove la componente fiscale è molto forte e sostanzialmente, a mio parere, è anche un elemento che di per sé stesso non aiuta molto la concorrenza, nel senso che soffocato da questa da imposta di consumo e da IVA, diciamo, avviene un po' per il gas in piccolo quello che avviene per i carburanti, la benzina fondamentalmente. I centesimi di euro al litro che possono essere praticamente un po' l'elemento di competitività vengono poi schiacciati su un prezzo finale molto elevato praticamente e difficilmente percepibile dal cliente finale. Ma io mi concentrerei un pochettino però su questo mercato del gas per usi civili. È un mercato che fondamentalmente è estremamente, direi, è quasi per nulla concorrenziale, ma non lo dico solo io, lo dicono le statistiche. L'autorità per l'energia elettrica e il gas, nel suo interessantissimo rapporto annuale, che fra poco verrà rinnovato, verifica che in ogni anno su 100 clienti solo un cliente allacciato alle reti di distribuzione urbana cambia fornitore. Un cliente su 100. Questo che cosa significa? Significa fondamentalmente che il cliente civile praticamente è estremamente fedele al proprio fornitore. Estremamente fedele al proprio fornitore che non tradisce mai. Ecco. E questo è un elemento. Un secondo elemento è che le vendite al settore domestico, civile, residenziale, terziario, le vendite attraverso del gas attraverso le reti urbane, è una domanda, diciamo, di questo gas molto molto rigida, assolutamente poco dipendente o perlomeno assolutamente indipendente dall'andamento economico, almeno di medio periodo. La dimostrazione più palese, e questa non è una cosa che dico io, ma è una dimostrazione palese dai numeri. Nel 2009, ricordiamoci il 2009, dalla quale, diciamo, influenzato il sistema energetico è stato influenzato da una debacle terribile, dalle quali non siamo ancora, a mio parere, usciti, le vendite di gas, dopo anni, decenni di continua e progressiva espansione, sono calate dell'8%. Andiamo a vedere i vari settori. Questo 8% è in realtà una media, come tutte diciamo i fenomeni complessi, una media del meno 15% di tutti i settori produttivi, industriale e termoelettrico, e più 5% del settore civile. Cosa vuol dire? Che il settore civile è cresciuto? È cresciuto? No, forse no. Probabilmente l'anno che è passato, il 2009, è stato più freddo del 2008. Quindi fondamentalmente è una domanda che è governata da una base, ma è governata fondamentalmente dal fattore termico, dall'andamento climatico. È un mercato fedele, è un mercato, direi, aciclico, non sente i cicli economici. È una domanda molto rigida. Aggiungiamoci un altro elemento. Nonostante tutti gli sforzi dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per contenere questo prezzo della materia prima trasferito ai clienti finali, il prezzo civile è un prezzo particolarmente remunerativo per gli operatori. Molto remunerativo per gli operatori. E perché? E da dove lo si vede questa remunerazione del mercato civile? Ma lo si vede fondamentalmente, e qua giungo quasi al termine della mia presentazione, dall'opportunità dei comuni, di quei pochi comuni, che hanno messo a gara il proprio servizio di distribuzione. Che cosa succede? Quando uno mette a gara il servizio di distribuzione, improvvisamente il comune si accorge, i comuni, quei pochi comuni che hanno messo a gara questo servizio, si sono accorti di essere seduti su una miniera d'oro. Un servizio statico, oserei dire, dove la gara, permetto, dove la gara fondamentalmente, il nostro sistema, diciamo, gas è un po' allergico alle gare, diciamo, le conosce poco, sta incominciando adesso a conoscere, ma dove fondamentalmente la distribuzione gas è una concessione, una come le tante, anzi eliminava un problema, voglio dire, sì, c'erano dei canoni, ma in fondo, in sede di gara il comune riesce a estrarre dal concessionario, dal nuovo concessionario, dei margini che sono di tutto rispetto. Guardate che questa voce distribuzione locale che vale 9,9 nella statistica dell'autorità, circa mediamente 10 centesimi, i vincitori delle gare sono disponibili a lasciare al comune come canone un 20-30%, ma io parlo dei casi più tranquilli, 20-30% di questo margine. Ma questo perché? Per una ragione molto semplice. Io compro il contenitore, sostanzialmente la rete gas, perché ne compro il contenuto, o meglio dire, mi assicuro il contenuto, cioè le vendite attraverso questa rete gas, ovviamente fatto attraverso, come dice Letta, una società separata, intendiamoci, tutto è rispettato nella forma, assolutamente, ma la società separata praticamente è la società controllata da chi vende, da chi distribuisce. E non è un caso che tutti i nuovi entranti, grandi entranti del sistema gas, che cosa abbiano fatto? Hanno comprato, per entrare nel sistema gas, hanno comprato delle concessioni di distribuzione, cioè hanno comprato, non la concessione, hanno comprato la società. L'Enel, quando è entrata nel sistema gas, ha fatto perno sul sistema gas comprando la Camuzzi e comprando il gruppo Alcalgas. Gas de France ha comprato l'Italcogim e l'Arcalgas. La gas naturale ha comprato, diciamo, Netis e altri. La Ion ha fatto una politica più frammentata, ma ha comprato tutta una serie di piccole e medie società. Ma che cosa succede? Succede che chi è entrato nel sistema gas italiano, e io sto parlando appunto di soggetti forti, praticamente hanno tutti una loro base sulla quale praticamente hanno costruito la loro attività gas. Intendiamoci, non vendono gas solo per uso civile, ma quello diventa lo zoccolo duro sulle quali fanno altre cose. Non vi tedio su un discorso molto complicato, ma lo accenno solo il fatto che avendo delle forniture civili, uno riesce a entrare anche nello stoccaggio, argomento molto delicato, perché oggi lo stoccaggio ce n'è poco. Ma perché ce n'è poco? Ce n'è poco perché ovviamente era dominato dall'Eni. E dato che l'Eni ha bisogno di meno stoccaggio per erogare gas all'uso civile, ma di molto meno stoccaggio, ovviamente frenando lo sviluppo dello stoccaggio, ha frenato l'arrivo degli altri, ma non ha danneggiato se stesso, ma ha ottenuto se stesso. Tanto è vero che oggi, proprio per riformare il sistema della commercializzazione del gas, si sta intervenendo proprio su questo fatto di infrastruttura stoccaggio. E chiudo sostanzialmente dicendo che il sistema, chiaramente qua c'è un discorso di nuova regolamentazione, di canoni che pare che non ci siano più o che siano trasformati in altri elementi. È chiaro che, voglio dire, tutte le parti che giocano si stanno difendendo, è abbastanza legittimo, c'è l'interesse delle parti. Però sicuramente un obiettivo della regolazione, un obiettivo, voglio dire, o dei comuni, o della regolazione o della, diciamo, legislazione, è quello di far sì che questa materia prima, i benefici di questa materia prima, siano diffusi anche ai clienti. E chiudo questa volta con un'ultima cosa. con la debacle del sistema gas, cioè con la debacle della domanda di gas dovuta alla crisi, ma la crisi che non c'è stata in Italia, c'è stata in Europa, si sono improvvisamente liberate delle quantità di gas che hanno determinato sui mercati liberi delle flessioni di prezzo molto elevate. Io conosco delle situazioni in cui le aziende distributrici stanno comprando gas rispetto a queste 23 centesimi di euro, stanno comprando gas con degli sconti rispetto a questo prezzo ufficiale dell'ordine da 4 a 7 centesimi di euro a metro cubo. Queste sono campagne di acquisto per il prossimo inverno e campagne di acquisto realizzate nell'inverno che sta passando. Io sfido chiunque a dire che di questi 3, 4, 5, 6, 7 centesimi, uno, dico uno solo, sia andato al consumatore finale. Grazie.
Ringraziamo Branda e nel frattempo ci ha raggiunti Francesco Gulli dell'Università Bocconi, quindi adesso carichiamo la sua relazione. Però tu, scusa, mi hai lasciato ovviamente, ma se c'è questo vantaggio economico così, così interessante a fare le gare e a ricavare questo 20-30%, diciamo da quel 10% che poi nei totali non è poco, perché non assistiamo a tutti i comuni lì di corsa a fare le gare?
Per una ragione molto semplice, chiarissima, banale e banale. Uno dei sistemi con il quale il monopolio, diciamo, si difende è la simmetria informativa. È la simmetria informativa, cioè nel senso che questa percezione, diciamo, del rinnovo della concessione come una risorsa molto importante, che poi magari potrà durare fino a quando magari un nuovo sistema, è una, diciamo, una percezione che non è assolutamente diffusa, non è affatto diffusa. Ecco, questo è il discorso. È un problema di asimmetria informativa.
Secondo aspetto che mi incuriosisce. Ma se la tariffa di distribuzione determinata dall'autorità per l'energia già prevede una equa remunerazione del capitale investito, un giusto guadagno, diciamo, per questo tipo di attività, tolti i costi e anche delle voci incentivanti per nuovi investimenti,